Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio. Seconda puntata settimanale di Palla in tribuna. Si avvicina lemme la partita con la Regina, ma noi ovviamente continuiamo anche a fare le pulci a quella con il Pisa, perché tra l'altro anche seguendo ieri sera Bar Sport su 12 TV Parma, io non ho ancora capito quanti di voi vedano il bicchiere mezzo pieno e quanti invece mezzo vuoto. Devo dire che è una partita divisiva quella di Pisa. Continuiamo ad analizzarla perché il tempo c'è, visto che mancano ancora un po' di giorni al match di sabato con la Regina, e davvero secondo me dobbiamo anche noi, intendo ambiente qui, Parma, di Parma, tifosi del Parma, addetti ai lavori, capire un po' qual è la direzione che sta tenendo questa squadra. Cioè, secondo me, prestazione buona, a detta di molti, mancato cosa? Cinismo sotto porta, cattiveria, decisione, lucidità nell'ultimo passaggio, mancata più in generale la mentalità della grande squadra che va a Pisa e dà al Pisa, non dico il colpo di grazia, ma comunque rifila al Pisa una mazzata, anziché invece così farlo riaffiorare dalle difficoltà del precedente passato. Non so, oggi proviamo a parlarne anche con i nostri ospiti di questa puntata, ma vi ricordo ovviamente, scrivetemi anche la vostra opinione che mi interessa e che contribuisce a fare questa trasmissione via WhatsApp al 333 92 00 170. Intanto, cos'è successo? Il Parma si è allenato questa mattina, è tornato ad allenarsi. Ieri Buffon e Pecchia erano a Roma, hanno ricevuto il premio Manlio Scopigno, ma di questo poi parla nel servizio che vi farò sentire tra poco Marco Balestrazzi. Giudice sportivo, ufficialità della squalifica di Juric, vabbè, insomma era scontato, squalifica di Juric che non ci sarà con la Regina, peccato per quella ammonizione davvero evitabile di Juric contro il Pisa. Sì, è vero che prima o poi sarebbe andato in squalifica, però meglio poi che prima, nel senso che questa partita con la Regina è davvero un crocevia, forse non decisivo, ma sicuramente molto molto importante, perché adesso recupero la classifica che mi è caduta in terra un attimo. Allora, la classifica dice che il Parma è esattamente a 5 punti dalla Regina. 5 punti, ovviamente adesso dico, faccio il gioco dell'ovvietà, rimarranno 5 in caso di pareggio, diventeranno 2 in caso di vittoria e 8 in caso di sconfitta. Quindi capite che, ecco, in caso di sconfitta, beh, insomma, cominciare ad avere 8 punti dalla Regina potrebbe essere un handicap non da poco. Tra l'altro c'è anche il Bari a 18 punti che alla prossima giornata ospita l'Ascoli, quindi partita non proibitiva, anche se io diffido sempre da squadre come l'Ascoli che vengono da una battuta d'arresto, partita nella fattispecie in casa con il Modena. Quindi quella di sabato la vedo come una giornata, ribadisco, non decisiva ma molto importante secondo me per le sorti di questo campionato, in particolare per quelle squadre come il Parma che sono un po' lì al limite della zona playoff. Devo dire che non sono uno di quelli che si preoccupa adesso per la classifica, ma torno a ripetere, qualora tu Parma dovessi andare a meno 8, beh, insomma, tanto tranquillo secondo me non potresti stare. Ecco perché la partita di sabato con la Regina è molto molto delicata e insomma comunque ci si può arrivare anche con una certa fiducia in questo Parma. L'unico dubbio sono le tante assenze. Vediamo chi recupera, torna Aino, che magari non avrebbe fatto notizia fino a qualche settimana fa, però con l'assenza di Juric, se l'alternativa è Som, secondo me Pecchia potrebbe avere un po' di coraggio e lanciare dal primo minuto Aino, perché purtroppo Som, abbiamo visto ancora una volta Pisa, è vero, era fuori ruolo, però un giocatore che fa molta fatica a certi ritmi e anche a certi livelli, e anche questi sono livelli in cui fa fatica. Allora, prima di ascoltare il servizio, vi ricordo ancora numero per WhatsApp o SMS, meglio WhatsApp nel dubbio, 333 92 00 170. Adesso facciamo il punto con il servizio di Marco Balestrazzi e poi torniamo qui con il nostro primo ospite.
Non si è ancora giocato un quarto di campionato e molti tecnici sottolineano quanto sia prematuro esprimere giudizi sulla serie cadetta. Nonostante questo, salta un'altra panchina, è quella di Venturato a Ferrara. In arrivo Daniele De Rossi al debutto. Alla nona giornata al Tardini si gioca però quello che fatichiamo a non definire un big match. Arriva la capolista, una Regina che è in testa stabile dalla quarta giornata. La squadra di Pippo Inzaghi ha il secondo miglior attacco e di gran lunga la miglior difesa, con sole 3 reti subite, solo una nelle ultime 5. Uno score che vale 5 lunghezze di vantaggio sul Parma in classifica. Per ora i calabresi sono andati più forte, anche se nelle ultime 3 gare i ragazzi di Pecchi hanno raccolto 7 punti, uno in più rispetto alla Regina. Nonostante le assenze, i crociati sembrano aver cambiato marcia. Le assenze sono e saranno il tema della settimana, da valutare Romagnoli e Bernabé, entrambi non convocati a Pisa. C'è qualche speranza di recuperare il centrale difensivo? Il catalano è fuori da più di un mese. Sul centrocampo peserà la squalifica di Juric. Ansaldi sembra favorito su Som per rilevare il croato. Da oggi la ripresa. Per Pecchia ci sono tante valutazioni da fare. Per forza di cose, i giovani sono chiamati a crescere in fretta.
Che significa allenarlo a Parma?
Per me è uno stimolo. Io, insomma, una squadra di... non di bambini, ma di giovanissimi, una squadra veramente tanti giovani. Lui è uno dei più giovani, per la voglia e il fatto di voler stare ancora dentro, e tante volte è straordinario proprio per il fatto per quello che ha vissuto, stare dentro un contesto, insomma, di Serie B, in un club storico, però comunque di Serie B, in una squadra che io tante volte a Gigi dico: guarda, alcuni di questi ragazzi non ti conoscono perché vengono dalle parti più, insomma, lontane e con tanto giovani e non riconoscono il peso e la sua storia.
Così il tecnico crociato scherza con Gigi Buffon al CONI durante la consegna del premio Scopigno Pulici come miglior tecnico della scorsa B. Riconoscimento alla carriera anche per il portiere crociato, che sabato non ci sarà per infortunio. In campo confermatissimo Cicci Isola.
Palla in tribuna.
Insomma, qualche spunto c'è anche in questo martedì, altro che se c'è, e ne parliamo con il nostro primo ospite, Gianni Barone, giornalista, vice direttore di StadioTardini.it. Ciao Gianni, ben ritrovato.
Ciao Alberto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Parma.
Allora, partiamo dall'ultima considerazione del servizio di Marco Balestrazzi, o meglio l'ultimo dato: Buffon è ancora fuori, questo lo sappiamo. Cicci Isola comunque... devo dire che dai, dà una buona sicurezza. Qualche uscita un po' così, quella di Genoa su uno dei gol del Genoa, e anche col Pisa ne ha fatta una un po' da brividi, però direi che tra i pali, e lo si sapeva inizio anno che serviva un portiere affidabile lì, ci siamo, o no Gianni?
Sì, complessivamente è un portiere di grandissimo affidamento. Lo scorso anno aveva giocato tutte le partite di Perugia e la squadra era arrivata addirittura nei play-off. Quando è arrivato a Parma, io ho la sensazione che non fosse un dodicesimo, ma fosse un numero uno bis. Infatti,
bella
lo
descrizione,
sta confermando.
Giusto.
lo sta confermando, perché proprio al fianco di Buffon ci vuole proprio un portiere che non sia un dodicesimo, che rimane in panchina sempre quando c'è bisogno, è un po' diciamo non pronto. Però Cicci Isola ha dimostrato nel precampionato e nella prima parte di essere un punto forte di questa squadra, soprattutto come dicevo forse in altre trasmissioni anche con te, è un portiere che si fa valere anche con i piedi, anche se abbiamo visto nella partita l'ultima non calciava perché forse aveva qualche problema, ma solitamente è uno che calcia bene, è lungo, che in una squadra in cui non vi sono registi di fatto è molto importante che il portiere sia uno che sappia indirizzare bene il pallone in avanti, perché il calcio verticale impone appunto questo tipo di manovra.
Allora Gianni, come ho chiesto ai nostri telespettatori, aiutami anche tu, radioascoltatori, aiutami anche tu a decifrare questo pareggio di Pisa. Bicchiere mezzo pieno per la prestazione, perché il Pisa comunque ha colpito due traverse, o mezzo vuoto perché una squadra che vuole puntare in alto e essere competitiva, come si dice in casa Parma, noi diciamo una squadra che vuole puntare alla Serie A, deve andare sul campo di questo Pisa e legittimare quel predominio, netto meno netto che sia, e andare a vincere?
Ma visto che siamo all'inizio del campionato, questa partita non la si può catalogare tra le partite a tre punti persi, diciamo così. però una partita del genere nel girone di ritorno va vinta se si vuole naturalmente ambire alle parti alte della classifica, soprattutto quando si affronta una squadra che aveva appena cambiato l'allenatore, ha avuto dei grossissimi problemi iniziali e appunto riuscire a collezionare dopo quella grande mole di gioco solamente due barra tre palle gol mi sembra un po' poco per una squadra che vuole trovare la parte alta della classifica, e quindi mi sembra che partite del genere bisogna riflettere attentamente, perché non si possono più ripetere, perché in questa Serie B indecifrabile è abbastanza difficile, e soprattutto concedere punti ad altre squadre e può risultare poi nell'economia del campionato, nel proseguo di quel campionato, una cosa non positiva. Quindi io direi che il Parma meritava di vincere, però ha rischiato più di perdere, perché le palle gol migliori ce l'ha avuto il Pisa, e naturalmente non bisogna concedere tante palle gol, perché qualcuno ha detto il tiro di Beruato è casuale, ma intanto a momenti stava andando dentro, quindi i gol a volte sono anche casuali, quindi non diamo il giusto peso a tutto, sia in positivo che in negativo.
Ti leggo, Gianni Barone, un messaggio del nostro radioascoltatore Roberto al 333-920-0170. Dice: per decifrare il nostro campionato dobbiamo aspettare almeno 6-7 partite ancora, poi potremo dare dei giudizi, anche se quella di sabato sarà già una partita importante. Sono convinto che più dei play-off sarà difficile raggiungere. Questo è Roberto. Cosa ne pensi, Gianni?
Ma come ho detto in precedenza, è indecifrabile questo campionato, lo è un po' per tutti, e naturalmente è molto difficile riuscire ad esprimere dei giudizi. A tal proposito vorrei citare anche una frase che aveva pronunciato Scopigno, a cui era intitolato il premio che ha ritirato Pecchia, che ha ritirato Buffon. Lui diceva: il calcio è difficile per chi ne capisce, figuriamoci per gli allenatori. E naturalmente dare dei pronostici in questo caso è sempre molto difficile. Siamo in una situazione in cui il Parma adesso deve venire fuori dal guscio, perché non si può più nascondere, e soprattutto contro una squadra che, come la Regina, che ha uno score incredibile, perché una squadra che ha subito solamente 3 gol in 8 partite vuol dire che è una squadra che ha del contenuto, una squadra che è stata costruita in ritardo, che addirittura non doveva neanche essere iscritto al campionato, ha chiamato l'allenatore con qualche settimana in ritardo rispetto alle altre, sta facendo veramente delle grandissime prestazioni, ha perso 2 partite per 1-0, ha preso un gol e basta dalla SPAL vincendo la partita, non ha mai pareggiato, quindi è una squadra che gioca per vincere, quindi Parma deve giocare per vincere, soprattutto contro la Regina, si vedrà già di che pasta sarà fatto il Parma.
Questa Regina, quindi, Gianni Barone, secondo te non è un fuoco di paglia?
Ma io penso di no, come non lo è neanche il Bari, anche se qualcuno dice verranno fuori il Cagliari, verranno fuori il Genoa, anche l'anno scorso doveva venire fuori il Parma ma non è venuto fuori. Io credo che queste due squadre hanno dimostrato in queste partite, anche perché hanno già affrontato avversari di un certo livello. Ricordiamo che la Regina ha perso con la Ternana, che è stata l'unica squadra che ha battuto finora il Parma. Ha perso anche col Modena, che è una squadra che è stata anche sfortunata, ma ha vinto partite importanti. E anche una delle tre squadre che non ha pareggiato, insieme appunto alla Regina del Frosinone. Io credo che non sia una squadra da sottovalutare. Favorite non ce ne sono, a mio avviso, perché non ne sono state, però io credo che la Regina non sarà una squadra che finirà nella parte bassa della classifica, di sicuro questo no. Ricordiamo che lo scorso anno quello che sta facendo la Regina lo faceva il Pisa, che è arrivato proprio nella finale dei play-off.
Sì, e se l'è giocata veramente fino all'ultimo minuto, ma... Ecco, questo Genoa invece doveva, secondo qualcuno, ma poi sono un po' coi giudizi sempre un po' affrettati di inizio stagione, ammazzare il campionato, un po' come qualcuno ipotizzava per il Parma, malamente ipotizzava per il Parma l'anno scorso. Finora, insomma, il Genoa sì, ha fatto vedere buone cose, io ho visto la partita contro il Cagliari, avrebbe meritato ai punti il Genoa, però siamo sempre lì, poi alla fine gol non l'ha fatto. Cagliari Sornione ha badato a difendersi ordinatamente, di Verani, e il Genoa non ha sfondato. Mi sembra una squadra comunque con dei valori il Genoa, però dubito che possa ammazzare questo campionato.
No, sono d'accordo con te. Io non vedo la squadra che possa avere qualcosa di più rispetto alle altre. L'abbiamo visto anche nella gara con il Parma. E quindi non lasciamoci influenzare dai nomi, dal tecnico che viene da un'altra federazione, ma è senz'altro una neanche dalla presenza di Coda, che fino a questo momento non sta segnando i gol che segnava lo scorso anno. Io penso che anche per il Genoa non sarà facile.
Allora, ti leggo questo messaggio di Ampo 60 che dice: confido in Pecchia, che ha dato coraggio e identità a questa squadra. Adesso è il momento di rischiare di più, bisogna osare anche a costo di perdere. Noi abbiamo pareggiato 4 partite. Per assurdo, con i 3 punti, se ne avessimo vinte 2 e perse altrettanto, avremmo 2 punti in più. Ha ragione Barone, bisogna uscire dal guscio. Questo era Ampo 60. Sì, i tifosi chiedono un Parma a questo punto un po' più coraggioso, eh?
Ovviamente il Parma ha ritrovato l'entusiasmo, questo è molto importante nel calcio, la tranquillità e l'entusiasmo, perché a volte i valori tecnici, se non ci sono queste due componenti, possono non arrivare. Il Parma ha avuto qualche indecisione, perché pareggiare 0-0 col Perugia, che è in fondo alla classifica, è senz'altro non sono 2 punti persi, ma sono addirittura 3 punti persi, se non 4, perché il Parma poteva fare di meglio, come poteva fare di meglio contro il Genoa, come poteva fare di meglio anche contro il Bari a questo punto. Però appunto ricordiamo che il Parma è la squadra che ha ottenuto più pareggi di tutte le squadre, se non sbaglio. Quindi a volte con i pareggi non si va avanti. Parma, appunto, come dicevo prima, deve venire fuori, deve dimostrare che la squadra c'è. Ha parlato del collettivo, perché questo è molto importante. Quando un tecnico riesce a mascherare alcune lacune tecniche, tattiche di alcuni giocatori che sono naturalmente inesperti, lo ha detto lo stesso Picchia nell'intervista che hai trasmesso qualche minuto fa, con la forza del collettivo è molto importante. L'entusiasmo è arrivato, però a questo punto bisogna fare gol e soprattutto bisogna costruire più palle gol, cosa che il Parma a Pisa non ha fatto, perché tutti hanno detto bellissima partita, sono d'accordo, però le palle gol non sono state tante. E soprattutto si apre un po' l'interrogativo su Vázquez. Ricordiamo, Vázquez è uno di quei giocatori che lo scorso anno faceva la differenza per quanto riguarda appunto il suo valore tecnico. Quest'anno si deve adattare al collettivo. Questo naturalmente sono i pro e contro di quando una squadra gioca individuale, quando una squadra gioca di squadra, appunto.
Altro messaggio, anzi due messaggi che sono un po' facce della stessa medaglia, direi. Rino dice: questa squadra, questa rosa è carente a centrocampo. Un altro radioascoltatore, Roberto, dice: tranquilli, il Genoa alla lunga verrà fuori con la rosa molto lunga. Ecco, al Parma manca effettivamente un po' di varietà, e ce ne stiamo rendendo conto col fatto che in emergenza a Pisa ha giocato Som fuori ruolo. Già Som fa male quando è nel suo ruolo, figuriamoci fuori ruolo. Mancherà Juric con la regina. Chi ti aspetti quindi al fianco di Reddy e Stevez, ammesso e non concesso che non torni Bernabé? Il ballottaggio sarebbe tra Som e Aino,
ecco, oppure potrebbe giocare Ansaldi ancora, come ha giocato anche nella prima parte, nel momento in cui è stato sostituito Juric, e poi addirittura nel finale Pic ha fatto giocare addirittura Vázquez in quella posizione. Quindi potrebbe essere anche quella un'alternativa. È ovvio, quando non si hanno tanti giocatori lì viene fuori l'inventiva del tecno. Abbiamo visto che a Parma Ansaldi doveva venire per giocare al posto di Osterwold, e invece sta facendo di tutto meno che il terzino sinistro. Quindi anche un giocatore come Ansaldi può venire buono per quel ruolo al fianco di Estevez, però speriamo che recuperi Bernabé, che è forse più adatto a questo tipo di manovra. Però mancando Juric bisogna mettere in conto che non ci sarà quella cerniera centrale che chiude molto bene le iniziative avversarie. È ovvio che il Parma sarà leggermente più scoperto, sia che giochi Ansaldi, sia che giochi Bernabé, e sia che giochi Son, che tu dici non gioca bene nel suo ruolo. Io ancora non ho capito qual è il suo ruolo.
Sì, tra l'altro, esatto, infatti. Ma al di là di questo, Gianni Barone, parliamo di sistema di gioco. Tu che sei anche allenatore, 4-2-3-1 intoccabile per Pecchia, e probabilmente, ma te lo chiedo proprio da allenatore, ci sta, nel senso che puoi rinnegare il sistema con cui hai lavorato tutta estate? Potrebbe essere un po' una missione di un piccolo fallimento, e forse è giusto che, soprattutto quando i risultati non sono così disastrosi.
Sì, lo dicono i fatti, il Parma deve giocare con questo assetto, però all'interno di questo assetto ricordiamo che al di là del sistema bisogna anche inserire alcuni principi, alcuni principi trasversali, tipo la capacità di avere due o tre giocatori come possibilità di passaggio, avere sempre un giocatore tra le linee che possa dare una mano agli attaccanti, al di là appunto di questa posizione fissa, un po' statica, che è derivata dal sistema. Il Parma deve avere anche qualcosa di più dal punto di vista dei principi, appunto, che sono molto importanti nel poter sviluppare un gioco, e abbiamo visto che Picchia i principi li sta appunto mettendo all'interno appunto di questa squadra.
Anche perché tra l'altro conta anche un po' l'interpretazione, nel senso che poi ad Ascoli abbiamo visto con l'inserimento di Tutino e Camarà, che a noi si è fatto male, diventava quasi un 4-4-2 o 4-4-1-1, ecco, in fase soprattutto difensiva. Quindi dipende anche poi come lo interpretano i giocatori.
Certo, i giocatori devono, il sistema di gioco deve essere sempre flessibile, questo è sempre molto importante, perché non possono giocare sempre in quella posizione, e soprattutto quando c'è un attaccante sulla fascia e un centrocampista, la differenza la si vede subito. Però appunto l'equilibrio dal punto di vista, se il Parma ha ritrovato l'entusiasmo, ha ritrovato la tranquillità, l'equilibrio credo che non l'abbia mai perso questa squadra, questo è molto importante.
Ma Dennis Mann, tu come lo faresti giocare? Cioè, cosa gli chiederesti se tu fossi il suo allenatore? Dove lo metteresti?
Ma la prima risposta è boh. La seconda cerchiamo di elaborarla, perché ancora è un giocatore che non mi convince, ha delle grosse doti, però lui sa giocare molto esterno, però a questo punto l'unico posto è quello in cui può giocare.
È un po' monocorde a volte, un po' monocorde, poi in alcune partite...
Sì, è un giocatore che è molto tecnico, però ci sono giocatori tecnici che hanno gli strappi. Lui strappi non ne ha tantissimi, e questo naturalmente forse è un limite che ha. E quindi alla risposta, quando ti ho detto boh, racchiude molti significati.
Gianni, un'ultima domanda che ti faccio sull'esonero di Venturato, chiamata di De Rossi. Intanto, se ti aspettavi De Rossi subito così pronti via a partire dalla Serie B e dalla SPAL. Ma poi una domanda anche su Venturato, nel senso, l'avevamo anche qui, conoscendo poi poco la realtà, tanto incensato l'anno scorso, no, quando si diceva ecco, ma perché abbiamo preso Maresca, c'era Venturato, libero, eccetera, eccetera. Io quando l'ho visto l'anno scorso qui con la SPAL non mi ha fatto una grande impressione, a livello anche proprio di carisma suo, con tutto il rispetto. E forse tolto da quell'habitat naturale suo che era cittadella, dove tutto è molto particolare, poi il pane è un po' più duro altrove.
Sì, è una costante di alcuni allenatori che fanno molto bene in certi ambiti, poi quando devono fare un po' il salto, vanno in squadre forse più attrezzate, forse con ambizioni superiori, non riescono a rendere. L'anno scorso non ha reso moltissimo, infatti la SPAL si è salvata proprio in fondo, e quest'anno ha deluso, e quindi mi sembra, anch'io ero uno di quelli come te che diceva appunto che Venturato poteva essere un allenatore utile per la Serie B, perché ha lanciato tanti giocatori, ne ha inventati tanti, infatti molti centrocampisti dell'ex cittadella stanno un po' popolando tante squadre della Serie B. Per quanto riguarda invece l'avvento di De Rossi, prima o poi doveva trovare una squadra, perché credo che è stato accostato a tutte le squadre che erano in difficoltà, sia di Serie A e soprattutto di Serie B. Prima o poi doveva uscire dal guscio anche lui e quindi farsi la sua esperienza. Ora vedremo a che livello è questo De Rossi come allenatore. Come giocatore era bravo, vedremo se confermerà quello che faceva da calciatore anche da allenatore.
Vedremo, la spalla il Parma la deve ancora affrontare, quindi ce lo troveremo di fronte. Certo, ce n'è un po' di ex campioni, cioè sono sempre di più gli ex campioni del mondo, i campioni del mondo del 2006 in questa Serie B, e anche questo è interessante. Solo uno in campo ancora, però.
Sì, c'è ancora uno in campo, e meno male che non fanno gli allenatori né Del Piero né Totti né Toni, ci sarebbero anche loro. Sono gli unici campioni del mondo che non sono allenatori.
Sì, almeno per ora, ma non credo sia nel loro futuro. Gianni Barone, giornalista, vice direttore di StadioTardini.it, nonché allenatore, sempre preziosi le tue pillole di saggezza anche a livello tattico. Grazie per essere stato con noi, Gianni. Alla prossima.
Grazie Alberto, un saluto a tutti.
Messaggio di Lorenzo prima di andare in pubblicità che dice: la partita con la Regina sarà importante per definire la reale dimensione del Parma. Attenzione, hanno la miglior difesa e il secondo miglior attacco. Spero non giochi Som, non funziona nella sua posizione, figuriamoci fuori ruolo. Va a sottolineare quello che stavamo dicendo. Orlando dice: credo che non si tratti di avere più coraggio, il Parma di coraggio ne ha, piuttosto serve aggiustare la mira e servono anche più gol da parte di centrocampisti e difensori, specialmente dai calci d'angolo. Ma guarda, guardate, mi fa piacere leggere un po' tutte le opinioni, perché serve poi anche a noi, per così è un confronto che ci arricchisce, credo, reciprocamente, perché il Parma sicuramente funziona meglio dell'anno scorso, ci voleva anche poco ma non era scontato, e però c'è ancora qualcosa da aggiustare, non pochissimo, ma il Parma sta crescendo, ma capire bene cos'è che effettivamente manca, perché alcune partite ci illudano che sia una cosa, poi magari è un'altra, ma ne parliamo dopo la pubblicità, ovviamente con voi, sempre i vostri messaggi al 333-9200-170, poi Luca leggerò anche il tuo, info di servizio che riguarda un altro sport, e ci ritroviamo, anche ne parliamo col nostro prossimo ospite, a fra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci. Allora, che Parma è questo Parma? Dove deve migliorare? Ce lo state scrivendo in tanti al 333-9200-170. Fra poco leggo i vostri messaggi, ma saluto e poi glielo chiederò, lo chiederò anche a lui. Il nostro prossimo ospite è Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano, ben ritrovato.
Ciao Alberto, un saluto a te e ai nostri radioascoltatori.
Allora Stefano, ti sta piacendo questo Parma? Secondo te a Pisa sono due punti, è un punto guadagnato o due punti persi? E dove deve migliorare questa squadra?
Allora, guarda, ti dico subito che per me sono due punti persi. Due punti persi, anche se il Pisa ha avuto tre occasioni clamorose per segnare, perché sono a due pali, un salvataggio sulla linea. Però insomma, per la mole di gioco sviluppata, secondo me, insomma, è una partita dove si dovevano portare a casa i tre punti, specialmente sentivo prima quando parlavi con Gianni Barone, insomma sostanzialmente quelli tre punti pareggiano a mezza sconfitta, su, è inutile girarci troppo attorno, e di conseguenza insomma è chiaro che sono due punti, diciamo, persi. Dove dobbiamo migliorare? Sai, purtroppo ci sono state partite che sono state abbastanza, a mio avviso, contrastanti, no? Ci sono state partite in cui la difesa ha fatto un figurone, altre in cui magari invece è andata decisamente più in difficoltà, penso alla partita con la Ternana, ma penso anche alla partita di Genova.
Osorio e Valenti, dopo, parentesi, Osorio e Valenti a te sono piaciuti a Pisa, perché ci sono pareri un po' contrastanti.
Allora, io ti dico, a me Valenti è piaciuto, Osorio un po' meno, ma su Osorio ho un'idea mia, ma determinata anche da questi anni in cui è qui, perché ormai questo è il terzo anno, sì. Che a mio parere fa un po' fatica a leggere i cross laterali, che
sono d'accordo.
Un difensore centrale non è un difetto da poco.
Infatti abbiamo subito molto su quei cross, sì, assolutamente.
E di conseguenza io su Osorio non sono uno dei suoi massimi estimatori. Questo devo dire che io l'avevo visto bene nel periodo di D'Aversa in Serie A, un paio di partite, sì. Se non ricordo male, con la Lazio e con l'Inter, provato anche da terzino destro. Ah. E non mi dispiacerebbe, magari provare a rivederlo lì, perché comunque ha una certa proprietà di palleggio, tecnicamente è uno che sa quello che fa, e secondo me, così, ma è una cosa mia, intendiamoci, però non mi dispiacerebbe provarlo anche in quel ruolo lì.
Ti avevo interrotto, quindi torniamo a dove deve migliorare questo Parma.
Guarda, per me fondamentalmente a centrocampo, dove io vedo più lacune, perché anche quando ho visto entrare Ansaldi giocare in un ruolo che, insomma, adesso confesso che io non è che Ansaldi l'ho visto giocare in tutte le partite della sua carriera, ma vedere Ansaldi a centrocampo me lascia un pochettino perplesso. Come, insomma, Bernabé stesso, insomma, messo lì davanti nei due, secondo me non è proprio il massimo.
Un po' sacrificato,
poi per l'amor del cielo, visti quelli che abbiamo, va bene lui. Però se tu pensi che a centrocampo, adesso che ha squalificato Juric,
questo è un bel problema, secondo me è un bel problema per sabato.
No, ma infatti quello che ti dico, insomma, Son purtroppo è quello che è da 3 anni, insomma, si fa fatica anche a collocarlo tatticamente, ma fa proprio fatica lui quando gioca, a prescindere dal ruolo.
Credo sia stato un equivoco forse il suo acquisto, perché davvero in tanti allenatori non ci hanno trovato, sono riusciti a cavare nulla di più. Acquisto costosissimo.
Quando un giocatore lo sballotti in tanti ruoli, e perché sostanzialmente non ti ha mai soddisfatto nessuno. Insomma, sì. Quindi purtroppo Som, dispiace dirlo, spero di essere smentito già da sabato, intendiamoci. Ma mi dà l'idea, insomma, di essere una scommessa persa, insomma, uno di quei giocatori che è stato preso come un giocatore di grandi prospettive, ma che purtroppo, insomma, cioè, non è certo il primo, non sarà nemmeno l'ultimo. Io ora penso a Busi, penso a Cyprien.
Tutti quella campagna acquisti lì, è la prima di Kraus, è stata veramente disastrosa.
Poi tra l'altro, insomma,
costosissima,
buoni,
costosissimi, perché, insomma, sì, tutti costosissimi.
Perché dopo poi c'è anche il discorso del costo che... E di conseguenza ti dico, per me dove il reparto del Parma deve assolutamente migliorare è il centrocampo.
Sì.
Poi se mi chiedi con che uomini posso farlo, di quelli che danno in rosa, quella è una bella domanda, perché faccio abbastanza fatica a risponderti, perché quelli sono, di conseguenza adesso non so se...
Juric e De Stevez mi sembra che funzionino, però sono due, e quando manca uno, cioè, mancano.
Fra l'altro comunque secondo me funzionano... Però insomma, sono due giocatori prevalentemente di rottura. E Stevez, anche lui, che pure nelle ultime due partite secondo me è in crescita. Perché dentro il campionato di Stevez, onestamente, non è che mi avesse proprio entusiasmato.
Aveva anche perso un po' il posto all'inizio, infatti.
Ecco, insomma, però un di quei giocatori prevalentemente, insomma, più di un appoggio, diciamo, normale non fa, ecco. Poi è chiaro, magari si può ragionare sul discorso, sono due giocatori che danno equilibrio giocando con 3 giocatori sotto la punta, ecco, questo può essere un discorso di equilibri, però insomma la coperta è veramente corta, il campionato è lunghissimo, e poi oltre alla coperta corta ci sono gli infortuni, i cali di forma, ci sono tante cose,
sì.
E di conseguenza io lì sono, è il ruolo dove sono più preoccupato, te lo dico
tutti,
molto, molto molto onestamente.
No, ma tutti i tifosi è stato fatto notare, insomma, un po' da tutti a inizio campionato, però evidentemente è andata così. Rino ci scrive: questo Parma è da 7º-8º posto. Tu come la pensi, Stefano Ramenzoni?
Guarda, io ti dico la verità. Secondo me, adesso fare un pronostico adesso è un po' come tirare i dadi,
sì.
Perché mi pare che tutte le squadre stiano avendo qualche difficoltà. Ce n'è qualcuna che magari adesso è partita meglio, come la Reggina, come il Bari, però il campionato è molto lungo. Tutto sommato il Parma è lì, perché non è molto lontano, nonostante tanti infortuni che purtroppo sono una costante nostra, quindi. Però ti dico, io aspetterei un attimo a dire prima la 7º-8º posto. Sicuramente è una squadra da playoff, ecco, io mi sento di sbilanciarmi che Parma sia almeno una squadra da playoff,
sì.
Quest'anno. Poi vedremo anche eventualmente, io spero, te lo dico sinceramente, insomma, se la classifica ci sorriderà e sarà un campionato equilibrato, che posso dire qualcosa, che anche a dicembre magari anche la società venga voglia eventualmente di fare un piccolo sacrificio per migliorare. È chiaro che se tu ti trovi a gennaio, col mercato di gennaio, nella situazione in cui eri l'anno scorso, sicuramente di voglia di investire ne viene sicuramente meno.
Vabbè.
Però insomma io sono convinto che basterebbe, secondo me, non tantissimo, perché questo Parma possa veramente essere una squadra pericolosa, ma pericolosa per tutti, e di conseguenza ti dico sì, oggi forse siamo una squadra da playoff e non da, diciamo, da ambizioni esagerate, però secondo me non manca nemmeno tantissimo.
Ma io sono d'accordo con te, perché guarda Stefano, leggendo la classifica, cioè guardando le squadre e guardando le partite, ho visto non tutte ovviamente, però diverse partite mi sono soffermato a guardarlo, delle altre non ho visto, mentre l'anno scorso il Parma mi sembrava veramente un pesce fuor d'acqua a tratti, e quest'anno insomma il Parma c'è come testa e come atteggiamento e anche a livello tecnico, per carità, come allenatore, cosa che l'anno scorso purtroppo è mancata. Non ho visto mai bene la Regina, infatti sono molto curioso, però insomma Bari, Ternana, sto scorrendo la classifica, Bari, Ternana, Brescia, Frosinone, Genoa, Cosenza, Cagliari, Sudtirol, Modena, Benevento, Ascoli, Spale, via via, poi c'è anche il Venezia, il Palermo un po' sul fondo, adesso sono tutte squadre con le quali il Parma può competere tranquillamente, mentre l'anno scorso vedevo che il Parma effettivamente aveva qualcosa in meno, no? Di Cremonese, Brescia, Lecce, anche forse del Frosinone. Quest'anno non mi sembra che il Parma abbia poi qualcosa in meno di queste squadre, quindi la differenza la farà.
Paradossalmente, secondo me, l'unica partita dove abbiamo veramente sofferto per tutta la partita è stata quella che abbiamo vinto con il Frosinone, perché avevamo sofferto molto meno, tanto per dire, con la Ternana, dove abbiamo perso, ma insomma, suicidandoci sostanzialmente. Anche a Genova avevamo fatto insomma, un buonissimo primo tempo, poi vabbè, soffrendo nel secondo. Però ripeto, io adesso magari ho guardato le altre squadre meno di te, quindi forse ho meno la mano su quello che sono le potenzialità altrui, però come dicevi tu, rispetto all'anno scorso si vede da questo punto di vista la mano dell'allenatore, perché sostanzialmente stiamo giocando quasi con gli uomini dell'anno scorso.
Sì.
E di conseguenza insomma credo che tutti vedano una differenza, la notino, è abbastanza evidente. Poi si può sempre far meglio, questa squadra ha sicuramente degli ampi margini di miglioramento, perché insomma recupereremo prima o dopo anche un po' dei nostri infortunati e magari riusciremo anche a fare qualche cosa di più di quello che stiamo facendo adesso, però anche così insomma mi sembra che ce la possiamo giocare con tutti. Poi le volte, sai, il giocarsela non implica che il risultato debba essere matematico, però insomma non vedo squadre con cui, cioè la classica domenica in cui dici vabbè dai oggi si perde, nel senso no,
sì.
Ogni partita credo che il Parma abbia la potenzialità di portarla a casa, poi sì. Chiaramente si può anche perdere,
certo.
Non è che siamo superiori a nessuno,
si può che perdere, però... si perderà, perché poi l'anno di D'Aversa siamo saliti con quanto? 10-12 sconfitte, quindi
sono veramente tante, sì, no? Però l'anno di D'Aversa però pareggiavamo meglio,
sì, è vero,
torniamo
è vero.
Al discorso di prima,
è vero.
Con i tre punti una sconfitta e un pareggio, una sconfitta e una vittoria sono meglio di due pareggi,
sì,
quindi di conseguenza, anche se io sono sincero, io non credo, cioè, che il Parma abbia fatto tanti pareggi per un atteggiamento diciamo rinunciatario, io penso che sono state situazioni anche abbastanza episodiche.
Sì.
Quindi non mi sembra della mentalità di questo allenatore giocare per il pareggio. In mente di Benica Pisa, Parma ha provato a vincere la partita, poi non ci siamo riusciti, ma insomma non è che sia il fatto che ci siamo accontentati,
No, alla fine era più il Pisa che si accontentava nel finale, lascia stare gli ultimi 2-3 calci d'angolo della partita, ma nel finale era il Pisa che perdeva un po' di tempo.
È questo che ti dico, insomma mi arrabbierei fra virgolette se vedessi una squadra rinunciataria. Il Parma rinunciatario non mi è mai sembrato, poi magari delle volte non ci riusciamo, ma non che non ci proviamo, ecco.
Assolutamente. Stefano Ramenzoni, sempre preciso, e anche tu veramente ci porti tanti spunti. Tifoso doc, opinionista, direi ormai stabilissimo di tutte le nostre trasmissioni radio televisive. Grazie Stefano, alla prossima.
Troppo gentile Alberto,
assolutamente,
ciao, buona giornata.
No, è la verità, grazie. Allora, prima di collegarci con il nostro nuovo ospite, ho tantissimi vostri messaggi, mi fa molto piacere, quindi adesso li leggo nell'ordine in cui li ho ricevuti. Contro il Pisa, 3 tiri addosso al loro portiere, ci scrive un radioascoltatore. In effetti, sì, le occasioni ci sono state, Mann e un paio di inglese, se non sbaglio. Vorrei fare una domanda, ci scrive Roberto, ma le caratteristiche dei giocatori del Parma sono simili ai giocatori della Cremonese della scorsa stagione per poter giocare nello stesso modo? Io ho grossi dubbi, speriamo che Pecchia possa trovare la squadra giusta, vedremo alla lunga se riuscirà a trovare il modo. Io direi che proprio identici non sono come caratteristiche, però credo che Pecchia sia un allenatore in grado di sapere cavare il meglio anche dai giocatori che ha in rosa il Parma, ma è uno spunto interessante. Romano dice, mettiamo Som su Hernani, chissà che non si rivaluti, anche questo tema, cioè, il ritorno di Hernani, poi magari ne parleremo. Roberto, un altro Roberto dice, ciao, sabato Osorio terzino destro e Del Prato a centrocampo al posto di Juric. Non è un'idea così malvagia, Roberto. Poi al Parma a parer mio manca solo la consapevolezza di essere una squadra forte, ma il mister sta lavorando nella giusta direzione e sono abbastanza d'accordo anche qui. Rino ancora, dunque, la campagna acquisti di Kraus non è stata al massimo, ma le vendite sono state disastrose, basta vedere Gagliolo, Kuzka, Kurtic, Jacopponi, che dira. Sì, tanti avrebbero fatto comodo. Effettivamente anche questo è una situazione che così ha lasciato perplessi molti di voi, anche molti addetti ai lavori. Mark dice, direi che rispetto agli ultimi 2 anni il vento della fortuna ha girato finalmente anche per noi, vedi il calcio d'angolo non fatto tirare sabato scorso a fine partita. Beh, lì però la partita era finita in realtà, quindi non è una questione di fortuna o meno. Abbiamo in linea il nostro nuovo ospite, ho il piacere di dargli il benvenuto, lui è stato, diciamo così, un'autorità nel mondo del ciclismo ma è anche un grande appassionato di calcio e del Parma, Leonardo Levati. Ciao Leo.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Che aria tira con Lecchio, tu che sei con le chiese?
Aria tira, sarebbe bene andare continuamente a vedere gli allenamenti per dare maggior soddisfazione e piacere a tutti. Però insomma direi che c'è da parte mia, da parte anche di tanti amici, c'è ottimismo, anche se è facile, troppo facile criticare.
Sì, insomma, effettivamente così, sembra che anche a livello di ambiente ci sia un po' da ricompattare la situazione rispetto al disastroso, agli ultimi 2 disastrosi anni. Secondo te, Leonardo Levati, questo Parma a livello assoluto che valore ha in questo campionato di Serie B? Cioè dove può arrivare? Può arrivare alla promozione diretta o deve accontentarsi dei play-off? I play-off sono difficili da raggiungere, come la pensi?
Ma è un campionato un po' diverso dagli altri anni, a mio giudizio. Quando il buon ottimo Pecchia ha trovato la quadra, perché per me non l'ha ancora trovata in quanto sta ancora provando i tanti giocatori che non si possono nemmeno deprezzare e buttare via, no? Ne abbiamo già buttati via qualcuno, però insomma diciamo che può puntare alla promozione diretta, credo che visto che le squadre più forti che abbiamo affrontato fino adesso non è che ci abbia mai messo in gravissima difficoltà.
E allora arriva, ecco, una partita decisiva, sì, no, quella con la Regina, nel senso che siamo a meno 5, dovessimo perdere, abbiamo fatto prima i conti, molto facile, andremo a meno 8, partita di sabato, Leonardo, delicatissima.
Sicuramente molto delicata, molto importante, che perché ti allontani molto da una squadra che comunque non è che fosse proprio tanto pronosticata.
È vero, è vero.
È una squadra che è compatta, una squadra che gioca non si mette a tempo, il Pippo gli ha portato quell'entusiasmo che non guasta mai, però direi che ce la possiamo cavare, mi sembra che fuori casa anche loro non è che abbiano fatto i numeri, però insomma su 8 partite mi sembra che abbiano preso 18 gol e ne abbiamo preso mi sembra 3-4
sì,
in tutto.
Miglior difesa.
Quindi vuol dire una squadra da prendere con molta attenzione e con quel briciolo di fortuna che ultimamente in certi momenti ci ha anche aiutato.
Sì, anche questo innegabilmente serve e servirebbe anche un po', poi non so se fortuna o meno, sul discorso infortunati. Parma un po' risicato in questi termini, tra i giocatori rimasti ovviamente arruolabili, da chi ti aspetti qualcosa in più con la Regina? Il guizzo.
È dura dirlo, sarebbe già bene magari evitare, ecco, per dirti, il sabato non è che mi sia piaciuta la mossa di mettere Son titolare dall'inizio in una posizione a lui non adatta. Sarebbe bene ci fosse un pochino più di brio da parte del nostro leader, che comunque per me c'è delle forme, dei momenti di egoismo che non sono non sono proprio da leader, ecco, un po' più, ecco, vorrei vedere un Parma che ci prova un po' più da fuori, perché non vedo quegli inserimenti che Pecchia promuoveva l'anno scorso, dove magari i centrocampisti riuscivano ad inserirsi tirando da fuori. Quindi direi un pochino meno di egoismo da parte di Mann, e poi la fortuna di non avere ancora degli infortunati, perché è dura anche lavorare con delle persone che non riesce a fare una squadra compatta per un po' di tempo.
Leonardo Levati, prima di salutarti, allora, tu sei stato direttore sportivo nel ciclismo professionistico per tanti anni, hai vinto il Giro d'Italia nel 2002 con Paolo Savoldelli, sei stato alla Mercatone 1 di Pantani nel 2003 in cui terzo al mondiale faceva Leandro Valverde, Vincenzo Nibali era dilettante, tra l'altro in quella zona di Toscana che tu conosci molto bene per esperienze professionali, a Lombardia le loro ultime due gare... ti sei sentito come? Il tempo che passa, che vola via?
Beh, il tempo che passa, giustamente, adesso ci sono dei nuovi leoni, peccato vederne pochi in Italia, abbiamo delle espressioni di ciclismo, un ciclismo molto diverso, perché non è più, e tu eri testimone di quando un po' di tempo fa dissi che non è, dobbiamo smettere di paragonare il ciclismo di 50 anni fa, ma non è più paragonabile nemmeno quello di 10 anni fa. La situazione è cambiata, è come paragonare Canna su una bici da 75.000 euro con quella che, con la quale ha battuto il record Moser. È un altro mondo, è cambiato tutto. E giustamente speriamo di trovare qualche Remco anche noi. È un pochino dura, però insomma dobbiamo sperare. Dobbiamo incentivare un pochino il nostro vivaio più che pensare alle World Tour, insomma speriamo bene, dobbiamo essere, continuare ad essere ottimisti, perché i campioni li abbiamo sempre fatti, li abbiamo sempre trovati, li abbiamo sempre avuti, adesso ci hanno passato un pochino queste nazioni, ma a parte le nazioni, Dio, il Belgio non è mica una nazione nuova,
no,
però questi inglesi, australiani, questi emergenti, questo ciclismo globale del quale tante volte anch'io non capisco più niente.
Grazie Leonardo Levati, è stato un piacere.
Grazie,
ci ritroviamo poi nel corso della stagione. Ciao Leo.
E forza Parma, sabato.
Sempre, assolutamente.
Tutti al Tardini.
Ce ne
grazie.
Ciao Leo, ce ne sarà
Salute
tanta.
Saluti a tutti, ciao ciao.
Ce ne sarà tanta di gente al Tardini. Così prima di andare in pubblicità leggo anche il messaggio di Luca, appunto, che parlava del Giro di Lombardia. Si è arrabbiato perché non ha vinto un italiano, gli è scesa anche una lacrima perché Nibali ha dato l'addio al ciclismo, ma è molto contento per il record dell'ora di Filippo Ganna. Bene, tra l'altro domani iniziano anche i mondiali su pista, Luca, quindi li seguiremo. Andiamo in pubblicità, che poi prima di chiudere sul Parma abbiamo un protagonista del weekend per quanto riguarda gli altri sport qui a Parma.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Vellutini presenta le nuove collezioni pelle, montoni e cashmere. Vellutini, nel reparto outlet, capi pelle da 187 euro, montoni da 440 euro, maglie in puro cashmere a partire da 98 euro. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo. In strada Tronchi 32, uscita tangenziale 12, Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, l'abbiamo detto, non è stato un weekend così particolarmente esaltante per il calcio, uno 0-0 di cui stiamo dibattendo rispetto alla sua genesi, ma è stata una grandissima domenica per il volley parmigiano, perché la Wimor ha debuttato nel campionato di Serie A 3, ha riportato la Serie A a Parma dopo tantissimi anni e lo ha fatto con una vittoria strepitosa per 3-2 in rimonta davanti a più di 1000 persone al Palaraschi, con un grande protagonista che è in linea con noi, Barafal. Ciao Bara, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Barafal, origini senegalesi, classe 97, la sua esperienza di volley si è sviluppata soprattutto tra il Piacentino e il Reggiano, in particolare Monticelli Dongina nel Piacentino, 18 punti contro Garlasco. Bara, ero al palazzetto, ho visto le tue sassate e ho sperato solo, insomma, mi sono messo dei panni di uno che poteva trovarsi nella traiettoria di quella palla.
No. È andato tutto bene, è stata una bella partita, siamo tutti contenti e siamo stati sì, è andato tutto bene. Dai.
La cosa che mi ha impressionato è la reazione di carattere che avete avuto, avete vinto il primo set, poi ne avete persi due e lì ho pensato, aia, qui è andata. Invece cos'è successo dopo il terzo set?
È successo che siamo messi lì, siamo guardati un attimo e non potevamo deludere il pubblico, che era caldo,
eh sì,
ed era pieno di gente di Palaraschi, e anche un po', aveva messo anche un po' di orgoglio, diciamo, in quei momenti lì ci vuole anche un po' d'orgoglio e ne siamo usciti tutti insieme di squadra.
Ve lo aspettavate un pubblico così?
Io sinceramente no, non mi aspettavo, ma aspettavo tanta gente, ma non così tanta, e spero di vederne ancora di più.
Eh sì.
Perché è bello giocare così.
Esatto, è davvero bello come ambiente, come cornice. Voi sicuramente avete invogliato chi c'era a tornare. Qual è secondo te il valore, perché anche voi state un po' conoscendo quello che è questo campionato e il valore della squadra, secondo te che margini ha questa Wimor Volley Parma?
Innanzitutto siamo un bel gruppo, lavoriamo bene insieme, lavoriamo tanto e ci possiamo divertire. Domenica il pubblico è stato settimo uomo in campo, diciamo, quindi ci ha aiutato tanto e ci possiamo divertire. Dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo lavorare umilmente, lavorare per poter raccogliere più risultati possibile.
Barafal, tu sei a Benevento Centrale, sei alto 2 metri, classe 97, com'è nata la tua passione per la pallavolo? Non so se in Senegal è popolare o meno, quindi se sono stati i tuoi genitori che te l'hanno trasmesso, se è stata una casualità dovuta all'altezza,
no,
raccontacelo.
Anzi, io sono stato calciatore fino a 16-17 anni,
ecco.
Ho fatto calcio fino a 16-17 anni, poi dopo a Piacenza c'era la Copra,
sì,
che faceva il tour a scuola, c'era un'allenatrice che mi ha visto e mi ha spronato a provare. Io ho provato, mi sono divertito, mi è piaciuto e niente, ho seguito la strada del pallavolo.
E insomma, hai fatto bene perché stai facendo bene. A Parma come ti trovi?
Molto bene, mi piace Parma, mi piace molto come città, è tranquilla, c'è tutto, è una grande città. E pulita, organizzata, mi trovo molto bene.
Bene, questo ci fa assolutamente piacere. Bara, ricordiamo prossimo appuntamento, voi quando giocate contro chi?
Giochiamo questa domenica a Macerata in trasferta.
Ah beh, trasferta insomma anche abbastanza distante, tra l'altro
sì,
in una piazza storica del volley, quindi insomma.
Sì, infatti sarà un'altra lotta, però la gente si segue anche dai canali social. Poi giochiamo mercoledì a Bologna fuori casa,
sì,
e poi torniamo domenica prossima al Palaraschi,
quindi insomma avremo anche modo poi di ricordarlo, però davvero ci preme, ci fa molto piacere dare spazio alla Wimor Volley Parma per quello che sta facendo, solo l'aver riportato la Serie A3 in questa piazza che tanto così ha un antico amore con il volley non è cosa da poco. Barafal,
sì, diciamo,
non ci resta che farti in bocca al lupo e non è una frase fatta, ma davvero continua così.
Crepi il lupo, grazie. Proverò a fare il più possibile.
Beh, insomma, già domenica hai fatto tanto. Ciao Bara, in bocca al lupo
ciao,
a te e a tutta
grazie,
la squadra.
Grazie.
Davvero, oltre che molto simpatico, veramente fortissimo, almeno nella partita di domenica, è stato il grande mattatore soprattutto degli ultimi due set, decisivi con le sue schiacciate, giocate potentissime, ma devo dire tutto il collettivo allenato da Codeluppi ha fatto bene e insomma ci vuole anche, dai, uno sport. A Parma ci sono le alternative per chi insomma magari, o anche non dico chi non ama il calcio, ma chi vuole anche giustamente vedere un po' di tutto. C'è il rugby, le zebre, l'HBS Colorno, c'è il baseball nel periodo in cui c'è il baseball, tra l'altro adesso c'è stato anche il torneo di tennis a Mariano, insomma qui la pallavolo, davvero basta un po' cercarle le cose. Anche Parma non è poi da meno, e speriamo che la Wimor continui così, perché ha riportato veramente un grande entusiasmo al Padaraschi, grande entusiasmo che, ripeto, ci aspettiamo anche al Tardini, ovviamente sabato pomeriggio alle 14 contro la Regina, ma avremo modo insomma di continuare a parlare di quello che sarà, di avvicinarci a questa partita importante, di capire anche come stanno le cose tra le file della squadra calabrese di Pippo Inzaghi, uno che si è in passato avvicinato al Parma, alla fine non si sono mai presi, però è così, torna da avversario dopo che lo è stato quando allenava il Venezia in Serie C per il Parma. Direi che è tutto per questa puntata, grazie a Simonetta Colligni in regia, grazie a voi per essere stati con noi, ci ritroviamo domani sempre qui a Palla in Tribuna.